Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi coincidono due memorie. La prima è quella per il 26 dicembre ed è la Sinassi della tutta Santa Vipera. E l'altra è quella della domenica dopo il Natale, dove si fa memoria del giusto Giuseppe, del di David, il re di Israele, e di Giacomo, il fratello del Signore. Intanto una cosa, che cos'è la Sinassi? Quando c'è una grande festa, come il Natale, come la Teofania, il giorno dopo si fa sempre la Sinassi del personaggio, del secondo personaggio più importante nella festa. È per questo che dopo il Natale si fa la Sinassi della tutta Santa Vipera, della sua madre. Qua dopo la Teofania si fa la Sinassi di San Giovanni Battista, dopo l'Annunciazione si fa la Sinassi dell'Arcangelo Gabriele. È uso nella Chiesa che dopo una grande festa si ricorda appunto il secondo personaggio per importanza in quella festa. Questo per quanto riguarda la Sinassi. Invece nella Domenica, appunto dopo il Natale, si ricordano Giuseppe, che fu padre adottivo, padre legale di Gesù, David, che fu il suo antenato, sempre secondo la legge, e quello che, secondo la legge, fu suo fratello, Giacomo, quello che appunto viene detto, il fratello del Signore. Ecco, io spero che qualcuno abbia seguito il mio consiglio nei giorni prima di Natale di leggere la lettera di Giacomo, e se qualcuno non l'ha fatto c'è sempre tempo per farlo, perché Giacomo è un personaggio del Nuovo Testamento di cui si parla poco. Ha scritto una lettera che si trova appunto nel Nuovo Testamento, ha scritto una liturgia che in una forma un pochino più modernizzata si usa ancora, anche se non si usa dappertutto, però viene usata soprattutto nel Patriarcato di Gerusalemme, è una liturgia molto antica, ed è importante per un fatto. San Giacomo fu il primo vescovo di Gerusalemme. Ora, intanto, chi era esattamente San Giacomo? Ci sono nominati diversi personaggi con il nome di Giacomo nel Nuovo Testamento. Due sono apostoli che fanno parte del gruppo dei dodici: Giacomo, figlio di Zebedeo e fratello di San Giovanni il teologo, che anche lui in realtà era parente del Signore secondo la carne, ma perché era il nipote, perché la madre di San Giacomo e San Giovanni, moglie di Zebedeo, era figlia di Giuseppe da un matrimonio precedente, esattamente come Giacomo il fratello del Signore. Un altro Giacomo che viene citato è Giacomo di Alfeo, e poi viene citato questo Giacomo fratello del Signore, che è a capo della Chiesa di Gerusalemme, che non faceva parte del gruppo dei dodici apostoli, ma dopo la Pentecoste gli apostoli lo avevano scelto per guidare la Chiesa di Gerusalemme, perché era una persona di grande santità di vita. Era una scelta fin da giovane, Giacomo. Un uomo dedito alla preghiera e all'osservanza della legge. Si può dire che per certi versi era il contrario di quello che poi fu Paolo, perché Paolo predicava il fatto che la legge è stata superata e che quindi non era più necessario seguire tutte le prescrizioni della legge. Invece Giacomo per sé continuava a seguirle tutte. Però Giacomo era una persona illuminata nello spirito e quindi lui le seguiva, ma non pretendeva che le seguissero anche gli altri. Quando nella Chiesa nacque il problema di cosa dovevano fare i pagani che diventavano cristiani, se dovevano essere circoncisi, se dovevano osservare anche loro la legge, San Giacomo disse che non c'era nessun bisogno che i pagani fossero messi sotto la legge. I pagani che volevano accogliere la fede in Cristo dovevano semplicemente essere battezzati, e le uniche cose che venivano chieste erano di astenersi dalle carni che erano state immolate agli idoli per non fare scandalo, astenersi dal sangue, che era una cosa che cioè dal mangiare cibo fatto con il sangue, cosa che era particolarmente odiosa per un ebreo, e astenersi dalla fornicazione e dall'idolatria. Queste erano le quattro regole fondamentali della legge che Giacomo diceva che dovevano essere seguite anche dai pagani che diventavano cristiani, ma per il resto tutte le altre osservanze lui diceva queste sono per gli ebrei, e chi non è ebreo non ha senso che si metta a discutere. E con questo Giacomo mise fine a una grande disputa che c'era stata nella Chiesa antica, perché alcuni rigoristi dicevano: no, i pagani che diventano cristiani devono prima diventare ebrei, si devono circoncidere, devono seguire la legge in tutto e per tutto. Ecco, San Giacomo in questo invece dimostrò di essere perfettamente d'accordo con San Paolo. Dicevo, San Giacomo ci ha lasciato una lettera, e in questa lettera lui critica fortemente alcune persone che evidentemente avevano letto quello che scriveva San Paolo e lo avevano interpretato molto male. Lo avevano interpretato come un siamo sotto la grazia, quindi l'importante è avere fede e nessuna opera è necessaria per la salvezza. Un riformatore 1500 anni dopo avrebbe detto, si chiamava Martin Lutero, pecca con tutte le tue forze ma abbi fede, ma non è quello che diceva San Paolo. Ecco, queste persone però erano ancora più radicali di Lutero, loro pensavano che bastasse la fede e nella fede noi siamo giustificati, quindi non c'è richiesto assolutamente nessun tipo di opera. E in questo andando anche contro le parole del Signore, perché il Signore aveva detto: non chiunque dica Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Ecco, San Giacomo che cosa diceva? San Giacomo diceva: tu hai fede, fai bene a credere, anche il diavolo crede e trema. E la cosa fondamentale che diceva San Paolo era che la fede va messa in pratica. La fede è fede vera quando produce opere, opere però che non sono più opere della legge, sono le opere della fede, quelle che San Paolo chiama le opere della fede. E San Giacomo dice usa due espressioni che noi ci dobbiamo ricordare. La prima è: mettete in pratica la parola, perché se uno ascolta la parola di Dio e non la mette in pratica, diceva San Giacomo, è come un uomo che si guarda allo specchio e poi dopo, appena ha girato lo sguardo, si è dimenticato la sua faccia. Noi dobbiamo mettere in pratica le parole di Dio. E l'altro è il modo in cui lui chiama la legge di Dio. Lui la chiama con un'espressione molto bella, la chiama la legge della libertà. Noi siamo veramente liberi soltanto nel momento in cui mettiamo in pratica la parola di Dio, mettiamo in pratica la fede, e allora diventiamo effettivamente quello che noi siamo, cioè facciamo risplendere l'immagine di Dio che è in noi. Io vi ho citato spesso delle parole di San Giovanni Damasceno. San Giovanni Damasceno, quando spiegava che cosa vuol dire che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, diceva: l'immagine è l'immagine di Dio che c'è in ognuno di noi. La somiglianza è la somiglianza nella virtù. Noi abbiamo perduto con il peccato, abbiamo perduto la somiglianza. Quindi l'immagine di Dio è sepolta dentro di noi. E noi, con la nostra fede, mettendo in pratica la nostra fede, mettendo in pratica la parola di Dio che ascoltiamo, Chiesa, che leggiamo a casa, mettendo in pratica gli insegnamenti della Chiesa, cerchiamo di fare risplendere questa immagine di Dio che c'è in noi, cerchiamo di recuperare questa somiglianza con Dio che abbiamo perduto per colpa del peccato. Avete sentito che l'Apostolo San Paolo dice una cosa ai Galati, dice: sappiate che il Vangelo che io vi ho annunciato non è secondo l'uomo, non è modellato sull'uomo. La legge, finché era fatta di prescrizioni e di decreti, era modellata sull'uomo, serviva a dargli, come dire, dei paletti: questo lo devi fare e questo non lo devi fare. Ma con l'avvento della grazia la legge diventa la legge della libertà. Vuol dire che noi non abbiamo più bisogno tanto di paletti, abbiamo bisogno dell'indicazione della volontà di Dio, e abbiamo bisogno di capire che noi dobbiamo fare la volontà di Dio perché siamo contenti di farla, non perché siamo costretti a farla. Noi ci dobbiamo fare la volontà di Dio perché quella è diventata la nostra stessa volontà. Ed è questo che vuole dire San Giacomo quando dice: mettete in pratica la parola. Ed è questo che dice San Giacomo quando, parlando con queste persone che dicevano l'importante è credere, diceva: mostrami la tua fede senza le opere, io ti mostrerò invece la mia fede nelle mie opere. Allora il cristiano non è solo quello che dice di credere, perché dire io credo in Dio, io ho fede in Dio è tanto facile. È molto più difficile comportarsi di conseguenza alla fede che noi abbiamo. Vi ricordate che il Signore dice: chi si vergognerà di me davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche io mi vergognerò di lui nel giorno del giudizio. Ecco, ci sono tanti modi con cui noi ci possiamo vergognare di Dio. Sono tanti modi in cui noi ci possiamo vergognare della parola di Cristo, della croce di Cristo, che vanno da quelli semplicissimi di evitare di farsi il segno di croce quando siamo in pubblico, o a quelli più complessi quando siamo in situazioni più complesse. Però ci sono tante piccole infedeltà che ci possono capitare e noi dobbiamo non solo evitarle, ma anche quando ci capita poi dobbiamo ripensarci un po' su e fare un po' il conto di quanto la nostra fede ancora è lontana, di quanto ancora questa immagine di Dio che è dentro di noi ha bisogno di essere lucidata per risplendere un po' davanti a tutti. Come dice il Signore: splenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere belle e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli.